sera.
Sono passati 10 anni dalla famosa frase di Angela Merkel, wir schaffen das, ce la faremo. Il riferimento era all'arrivo in Germania di centinaia di migliaia di profughi e alla loro integrazione. A un decennio da allora, com'è andata? Ne parleremo a inizio puntata. Intanto benvenuti a 6 di sera da Luca Berti, una puntata, quella di oggi, dove torneremo anche sullo scandalo del gruppo Facebook intitolato Mia Moglie e del sito in cui si pubblicavano e commentavano foto di donne, vittime ignare di tutto. Ci torneremo intanto perché emergono altri casi, questa volta in Cina, ma anche perché, dopo aver rivelato come sul sito italiano finito al centro della cronaca ci fosse anche una sezione ticinese, oggi cercheremo di capire com'è possibile difendersi da questo tipo di abusi in Svizzera.
Perché è violenza, questo non dobbiamo scordarcelo. Condividere le foto di una persona alla sua insaputa, una persona che poi gode la nostra fiducia, è un atto estremo di violenza.
La voce di Gabriela Giuria Viveros della Fondazione Diritti Umani di Lugano. Faremo anche un bilancio nella puntata dell'estate da record per quanto riguarda gli incendi in Spagna e poi andremo alla mostra del cinema di Venezia per scoprire un film che racconta l'ascesa di Putin al potere grazie anche all'opera di un cosiddetto spin doctor. Questo era il sommario di oggi, iniziamo. Allora, iniziamo dunque da questa dichiarazione.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
È una delle frasi più celebri e iconiche della storia tedesca più recente in una conferenza stampa tenuta a Berlino il 31 agosto del 2015. L'allora cancelliera cristiano-democratica Angela Merkel, riferendosi all'ingresso in Germania di centinaia di migliaia di profughi, pronunciò queste parole: Wir schaffen das, noi ce la faremo. 10 anni dopo la Germania si interroga se davvero ce l'abbia fatta oppure no, e allora sentiamo il servizio di Walter Raue.
Anche 10 anni dopo l'apertura delle frontiere e la sospensione dell'accordo di Dublino, che permise a quasi 1 milione di profughi provenienti prevalentemente dalla Siria e dall'Afghanistan l'ingresso in Germania, Angela Merkel è convinta di aver preso una decisione giusta. La Germania ce l'ha fatta non solo ad accoglierli, ma anche ad integrarli. Non si stanca di sostenere l'ex cancelliera in una serie di interviste e di dibattiti pubblici, come quello svoltosi pochi giorni fa ad Augusta in Baviera.
Verstehe ich total, dass die Menschen da auch wirklich sauer sind.
Posso capire che alcune persone si siano arrabbiate per l'ingresso di così tanti profughi in Germania e che abbiano anche avuto paura che il nostro paese non fosse in grado di farcela ad accoglierli tutti. Ma la situazione allora era veramente drammatica. Decine di migliaia di profughi si trovavano al confine dell'Ungheria, dell'Austria e della Germania. Come avremmo potuto respingerli tutti? Utilizzando forse gli idranti, i lacrimogeni, la forza? Sarebbe stata una carneficina nel cuore dell'Europa. E in questa situazione d'emergenza ho deciso di far prevalere i valori umanitari.
Aber ich wollte es so tun, dass es mit unseren Werten vereinbar ist.
Non tutti in Germania sono però convinti del fatto che il paese ce l'abbia davvero fatta ad integrare i profughi arrivati in massa 10 anni fa. I costi per la loro accoglienza sarebbero stati enormi, l'emergenza migratoria avrebbe diviso il paese e favorito anche l'ascesa del partito di estrema destra della AfD e avrebbe compromesso la sicurezza nelle nostre città, sostiene ad esempio il presidente del sindacato della polizia Rainer Wendt. In alcuni casi abbiamo registrato a partire dal 2015 un aumento dei reati, ad esempio per quel che riguardano gli abusi sessuali, le violenze in strada o i furti. Nelle grandi città alcuni quartieri sono oggi fuori dal nostro controllo e dobbiamo constatare che molti migranti non hanno accettato i nostri valori e il nostro ordine costituzionale. Più positiva è invece l'analisi del responsabile per la politica interna del settimanale Die Zeit, Heinrich Welfing. L'integrazione dei profughi siriani 10 anni fa sarebbe stata un successo senza uguali per la Germania. Secondo lui, tuttavia, il 2015 ha segnato la nascita e al tempo stesso anche la morte della cultura dell'accoglienza.
Merkel
hatte im Kopf auch die Bilder von 89.
Quando decise di aprire le frontiere, Angela Merkel aveva ancora bene in mente i fatti del 1989, quando decine e decine di migliaia di cittadini dell'allora Germania socialista, la DDR, fuggirono dal loro paese attraverso la Repubblica Ceca, l'Ungheria e l'Austria per raggiungere la Germania occidentale e la libertà. Anche loro erano in fondo dei profughi. Di fronte all'enorme flusso di profughi provenienti dalla Siria e dall'Afghanistan, nel 2015 Angela Merkel diede grande dimostrazione di civiltà e umanità. Al tempo stesso però avviò trattative col governo turco nel tentativo di fermare il flusso migratorio. Era una strategia forse pragmatica, ma anche un po' ipocrita e cinica. La Germania doveva apparire al mondo come un paese ospitale e civile. Il lavoro più sporco invece e il respingimento dei profughi venne affidato alla Turchia.
E molti fatti di cronaca in questi 10 anni in Germania hanno gettato delle ombre sulla fiducia di Merkel di riuscire nell'integrazione degli stranieri. Accoltellamenti e attentati perpetrati da richiedenti l'asilo provenienti dal Nord Africa o dal Medio Oriente, o la famigerata notte di Capodanno del 2016 attorno alla stazione di Colonia, in cui ci sono state molte aggressioni a sfondo sessuali. Eventi che hanno caratterizzato e catalizzato l'attenzione pubblica, inciso molto sul dibattito sulla migrazione, però al di là della cronaca e dell'attenzione mediatica ci sono anche i dati. E allora Bettina Müller, andiamo a vedere cosa ci dicono dunque quelli che riguardano l'integrazione di quel milione di siriani che arrivano e che arrivarono in Germania 10 anni fa.
I dati globali non sono facilissimi da reperire perché sono i Länder, le regioni tedesche, a tenere le statistiche su cittadinanza, occupazione, scuola, eccetera. Ma proprio in vista di questo anniversario, 10 anni dall'apertura della Germania ai profughi siriani, i dati dei Länder sono stati assemblati e ci dicono che 2/3 dei siriani accolti in Germania 10 anni fa hanno ora un lavoro a tempo pieno. Se prendiamo solo gli uomini, il livello di occupazione è ancora più alto, arriviamo a 3/4. Hanno fatto più fatica a trovare un lavoro retribuito a tempo pieno le donne siriane, che sono spesso giovani madri che accudiscono i figli e che hanno fatto anche più fatica ad imparare il tedesco. Che tipo di lavori sono quelli trovati dai profughi di 10 anni fa? Beh, per la maggior parte sono professioni che richiedono una formazione e il salario è in linea con quello che percepiscono i tedeschi che fanno lo stesso lavoro. C'è anche chi ha fatto carriera e si è specializzato, circa 1 su 10. Determinante è stato imparare il tedesco. I Länder hanno investito molto in corsi di lingua. In media ci hanno messo 5 anni di tempo gli allora profughi siriani per raggiungere un livello sufficiente per lavorare e farsi capire.
Ecco, Bettina, quanti di loro sono rimasti in Germania? Quanti invece se ne sono andati?
La metà dei profughi di allora vive in Germania con uno statuto riconosciuto di rifugiato. Oltre 100.000 di loro hanno lasciato la Germania, non si sa se volontariamente o no. Ma un dato interessante è che un sesto dei profughi di allora ha oggi il passaporto tedesco, quindi sono cittadini a pieno titolo. Sono pochi quelli che sono rimasti in Germania senza diritto d'asilo riconosciuto, alcuni sono in attesa di una decisione. Quindi, se consideriamo il livello di occupazione dei siriani arrivati in Germania, la capacità di vivere autonomamente, di contribuire al sistema sociale, si può concludere che, nonostante le difficoltà, le molte situazioni drammatiche, l'integrazione per la maggior parte dei siriani è riuscita in Germania. Certo, l'attuale cancelliere Merz, intervistato subito dopo l'attentato di Aschaffenburg perpetrato da un afgano e in campagna elettorale, ha detto che no, non ce l'abbiamo fatta e le prime decisioni prese dal nuovo cancelliere sono state restrizioni all'immigrazione. E l'Alternative für Deutschland, partito antimigranti per eccellenza, è ormai il primo, secondo i sondaggi, il primo partito in Germania. Significa che nel paese, al di là delle statistiche sull'occupazione dei siriani, c'è disagio.
Bettina Müller, la situazione di immigrazione in Germania a 10 anni da quel Wir schaffen das di Angela Merkel. E adesso noi torniamo a parlare dello scandalo innescato in Italia dal gruppo Facebook intitolato Mia Moglie, gruppo in cui si condividevano e commentavano scatti di donne, il tutto all'insaputa evidentemente delle vittime. Lo stesso succedeva su un forum internet esistente da 20 anni e che funzionava più o meno con le stesse modalità, foto per lo più innocue di donne rubate, di donne che venivano rubate, queste foto pubblicate per essere poi commentate dagli utenti. Ne abbiamo parlato venerdì facendo tra l'altro emergere l'esistenza di una sezione ticinese su questo forum, ma su questo torniamo tra poco perché ci siamo anche chiesti come ci si può difendere in Svizzera contro questi abusi. Prima però facciamo un salto in Cina perché anche lì è stato scoperto un canale di messaggistica, questa volta su Telegram, che ricorda molto il gruppo italiano. Allora ci dice di più Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore da Taipei.
Un flusso infinito di foto esplicite, video intimi, immagini rubate o create con l'intelligenza artificiale. Al centro donne di tutte le età, comprese giovanissime e minorenni. A scambiarsele oltre 100.000 uomini iscritti a un canale privato di Telegram con un nome dai rimandi sessuali. Siamo in Cina, ma lo scandalo appena esploso ha caratteristiche simili a quello del gruppo Facebook italiano Mia Moglie. Anche sul canale cinese le protagoniste delle immagini scambiate in rete sono soprattutto mogli e fidanzate degli utenti che le hanno condivise senza consenso. Ancora più inquietante la connotazione dei messaggi, che molto spesso non si fermava agli apprezzamenti fisici, ma arrivava a istigare la violenza di genere. Alcuni utenti si vantavano di presunte aggressioni o ricatti nei confronti delle partner o ex partner, altri incoraggiavano a insultare le donne ritratte con linguaggio degradante. Donne cinesi di ogni estrazione sociale stanno sollecitando le autorità a intervenire, avvertendo che lo scandalo è solo la punta di un problema ben più vasto. Il canale è stato chiuso, ma ce ne sarebbero decine di altri ancora attivi con caratteristiche simili. Le norme prevedono infatti sanzioni lievi, eccetto i casi in cui si riesca a provare che le immagini siano condivise a scopo di lucro. Pretendendo un'azione decisa, alcune donne hanno lanciato lo slogan «Niente indagini, niente figli», una minaccia a rinunciare alla maternità, proprio mentre il governo sta provando a contrastare il crollo delle nascite. Lo scandalo sta scatenando anche diverse polemiche sui social. Le autorità sono intervenute e hanno chiuso decine di account, prendendo di mira soprattutto utenti e pagine che trattavano temi legati al femminismo. Motivo ufficiale? Incitamento all'antagonismo di genere. Segnale che avere una piena giustizia sarà tutt'altro che semplice.
E parlando di giustizia, torniamo in Europa, torniamo a parlare di come potersi opporre a questi abusi. Il caso italiano del forum in cui venivano condivise immagini di donne a loro insaputa ha toccato anche il Ticino, lo dicevamo. Allora proviamo ora a fare un passo avanti, a capire cosa possono fare le donne che si trovano e che trovano le proprie foto in questi siti, in questi forum. Marcello Irace, ti sei occupato del tema. Partiamo dalle basi legali. Cosa c'è attualmente e cosa si può fare per contrastare il fenomeno?
Sì, va inizialmente detto che ci troviamo confrontati con un fenomeno abbastanza nuovo, anche perché queste immagini sono spesso scattate da persone vicine alle vittime, mariti, fidanzati, e il più delle volte non sono immagini pornografiche. Quindi quasi ovunque per ora manca una vera e propria base legale. E ce lo ha confermato Gabriela Giuria Viveros, che è responsabile dello sviluppo progetti della Fondazione Diritti Umani di Lugano. Una fondazione che ha creato un canale, l'Osservatorio Agorà, che si occupa proprio di studiare il fenomeno dell'odio online.
Purtroppo, almeno in Svizzera, non ci sono delle leggi specifiche. E dunque si potrebbe andare chiaramente sul terreno della violazione della privacy, e in questi casi è particolarmente complesso perché sono i partner delle stesse donne che hanno condiviso queste foto, quindi chiaramente stiamo parlando di un reato contro la personalità, contro l'onore, che può comportare sicuramente tantissime conseguenze a livello psicofisiche nella salute di chi subisce questo fatto.
Particolarmente grave e particolarmente pesante da gestire a livello psicologico è quindi il fatto che sia stata tradita la fiducia. Ci si può chiedere quindi com'è possibile arginare un fenomeno così complesso e così intimo allo stesso tempo.
Chiaramente qua stiamo parlando su due binari. Un binario è quello di riuscire ad avere delle leggi più specifiche che vadano d'accordo con l'evoluzione della tecnologia. A Côté c'è comunque la cultura, quello che accade, le usanze, i costumi che hanno anche un peso, e dunque bisogna sicuramente sensibilizzare su questo fenomeno, sul rispetto altrui, perché sinceramente stiamo parlando di rispetto, di violenza, di attacchi. Ci vuole assolutamente un lavoro come società, partendo dalle famiglie e a tutti i livelli, quindi scuola, posti di lavoro, istituzioni, per fare passare il messaggio che se accade online non è virtuale, è reale. Questo ha un effetto sulle persone, ha un effetto a livello di salute, salute fisica, psicologica e a livello emozionale, perché poi sfido qualunque donna poi a riuscire a ricostruirsi una vita e a fidarsi del suo intorno più intimo dopo una situazione del genere, perché è violenza. Questo non dobbiamo scordarcelo. Condividere le foto di una persona alla sua insaputa, una persona che poi gode la nostra fiducia, è un atto estremo di violenza.
Ecco Marcello, nel luglio del 2024 in Svizzera è stata però rafforzata la legge sulla condivisione di immagini senza consenso. Questa base legale non basta?
No, sembrerebbe proprio di no, e va in questa direzione anche l'interrogazione presentata proprio ieri dalla deputata socialista Lisa Boscolo, la quale chiede al Consiglio di Stato cosa si fa in Ticino per prevenire questi fatti, per sostenere le vittime ed eventualmente per punire chi diffonde queste immagini. C'è poi la questione del termine revenge porn, che secondo chi studia questo fenomeno andrebbe assolutamente abbandonato. Tra questi vi è il professor Marco Viola, docente e ricercatore all'Università 3 di Roma.
Anche chi ritiene queste cose disdicevoli, quando utilizza questa espressione, sta invitando chi ascolta a pensare dal punto di vista del perpetratore, cioè di chi condivide una foto e lo fa per vendetta. Vendetta, ma quindi questa persona che ora viene ritratta lì, qualcosa di male l'avrà fatto, no? Ok, revenge ci suggerisce un passato in cui qualcosa per meritarselo l'avrà pur fatto. E questo è una cosa che affonda le radici in un retroterra misogino e che, anche se magari non vorrebbe, continua a perpetrarlo. Sono 8 anni che sono stati inventati termini più corretti perché aiutano a mettere il focus sull'esperienza delle vittime, che sono esperienze di abusi sessuali. Poco importa che non sia un abuso con un contatto fisico, gli effetti psicologici di un abuso su un corpo digitale sono comunque devastanti.
E sono parole queste su cui anche noi come giornalisti dobbiamo probabilmente riflettere.
Marcello Ierace, grazie. Adesso andiamo in Spagna, dove restano ancora attivi alcuni incendi nelle Asturie, ma è ormai chiaro che la stagione passata è stata la più devastante degli ultimi 30 anni. Si stanno valutando i danni complessivi e nel contempo ci si interroga sulle responsabilità politiche del disastro, come ci riferisce Giulia Danieli da Madrid.
Sono ancora in corso gli spegnimenti degli ultimi incendi che quest'estate hanno devastato molte zone della Spagna e comunque si può già iniziare a fare un primo bilancio. Negli ultimi 2 mesi è bruciata un'area di oltre 410.000 ettari, pari quasi alla superficie dell'intero Canton Vallese. Questo dato, secondo gli ultimi aggiornamenti dell'EFIS, il Servizio Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi, rappresenta un vero record, rendendo il 2025 l'anno peggiore per gli incendi in Spagna negli ultimi 3 decenni. Le aree andate in fumo sono state 10 volte superiori a quelle registrate nel 2024. Gli incendi, iniziati a metà luglio nella regione della Castiglia-La Mancia, vicino Toledo, sono continuati ad agosto, anche a causa delle altissime temperature e dei forti venti, e hanno interessato, oltre al centro della penisola iberica, le regioni della Castiglia-León ed Estremadura, anche e soprattutto il nord-ovest della Spagna, la Galizia, le Asturie e la Cantabria. 4 sono state ad oggi le vittime e migliaia gli sfollati che vivono nei centri rurali. Oltre agli incendi, ancora divampano le polemiche relative alla responsabilità della gestione di questa grande emergenza.
In gestione dell'emergenza sotto accusa, dunque, in un anno, lo dicevamo, da record per gli incendi in Spagna, un anno di incendi che però deve essere inserito anche in un quadro più ampio per capire i motivi che hanno portato alla situazione odierna. Il cambiamento climatico con temperature altissime e la siccità a inizio agosto hanno sicuramente favorito il propagarsi delle fiamme, ma ci sono stati anche decine di arresti legati a incendi dolosi. Allora sentiamo la valutazione di Marta Merlo, ispettrice degli incendi di WWF Spagna. L'intervista è di Mario Magaro.
Las estadísticas lo que dicen es que hasta el 95% de los incendios.
In Spagna le statistiche dicono che fino al 95% degli incendi sono dovuti all'azione dell'uomo. C'è una percentuale legata a negligenze o incidenti, ma nel 53% dei casi si tratta di cause intenzionali. In molti casi, dietro queste motivazioni, ci sono conflitti sociali ed economici che alimentano gli incendi in determinate zone, trattandosi di problematiche che non vengono risolte dalle autorità, determinando alla fine la distruzione del vicino bosco.
Nel vostro report si denuncia che il 77% degli spazi forestali manca di un apposito piano di gestione. Che responsabilità hanno quindi le amministrazioni pubbliche?
In Spagna la gestione forestale spetta alle comunità autonome. Sono loro ad essere responsabili della gestione e prevenzione degli incendi boschivi. Anche lo Stato gioca un ruolo importante perché alla fine è l'organo che coordina e disegna le principali traiettorie da seguire. Però la percentuale di boschi che presentano un piano di gestione ufficiale su carta è ancora molto ridotta. Ed anche nei casi in cui tali piani esistono, spesso non vengono messi in pratica effettivamente come stabilito. Abbiamo quindi una doppia carenza. Da un lato abbiamo bisogno che per le nostre montagne vengano redatti piani di gestione con precisi criteri di sostenibilità che stabiliscano cosa si può fare e cosa no. Poi abbiamo bisogno della garanzia che questo piano venga effettivamente eseguito, perché altrimenti non ha senso.
Come ha inciso lo spopolamento delle zone rurali in Spagna sulla propagazione dei grandi incendi?
Tradizionalmente in Spagna le montagne erano sfruttate per la produzione del legname, la raccolta dei funghi e del miele, tutti i possibili prodotti ricavati dalla foresta. Ma negli ultimi decenni questo tipo di usi sono andati scomparendo perché è diminuita la popolazione che vive nelle zone rurali, complice anche il minore profitto garantito dai prodotti forestali. Lo spopolamento delle zone di montagna incide sulla propagazione degli incendi. Chi vive in una zona ha interesse a preservarla, specialmente se garantisce un'opportunità economica.
Il monte che les dà un'opportunità economica, no? Les dà un prodotto.
Marta Melero, ispettrice della WWF Spagna, sui motivi che hanno portato ad un anno record per gli incendi, appunto, in Spagna. A Venezia ora, perché alla mostra del cinema è stato presentato il film Il mago del Cremlino. La pellicola racconta l'ascesa al potere di Vladimir Putin attraverso le vicende del suo assistente, del suo, per così dire, spin doctor, interpretato da Paul Dano. Il servizio è di Alessandro Bertoglio.
Un anno fa era la scalata a successo di Donald Trump l'oggetto di uno dei film più attesi del Festival di Cannes. Quest'anno, a Venezia, è invece Vladimir Putin, protagonista, suo malgrado, del film che oggi ha debuttato in prima mondiale. Si intitola Il mago del Cremlino, è tratto dal primo romanzo del politologo Giuliano D'Empoli ed è firmato dal regista francese Olivier Assayas. Il film esce in un momento molto difficile per la geopolitica globale. Abbiamo chiesto al regista come pensa sarà accolto il suo film, sia dal pubblico che dai politici.
Beh, ça dépend de quel bord sont ces politiciens.
Beh, dipende da in quale schieramento politico ci si colloca. Viviamo in effetti in un momento più che preoccupante, terribilmente preoccupante. Onestamente, quando scrivevo la sceneggiatura e giravo il film, pensavo che sarebbe uscito in un mondo ripacificato, dove la pace sarebbe tornata, anche se solo temporaneamente. In Ucraina non è così. Ho l'impressione che il film, quello che descrive, abbia mantenuto la sua rilevanza e la sua attualità.
Ce dont le film rend compte a gardé sa pertinence e son attualità.
Il film è la storia di Vadim Baranov, a cui è stato applicato proprio il nomignolo di mago del Cremlino, l'uomo al centro della trasformazione di un potente funzionario del KGB nell'inesorabile zar di oggi, Vladimir Putin. un personaggio appositamente inventato ispirato a Vladislav Surkov, il vero spin doctor del presidente russo.
Oui, alors disons que moi Surkov on a passé notre temps à nous en éloigner.
Diciamo che per sicurezza abbiamo passato il tempo a prenderne le distanze. Per me il centro era un personaggio puramente immaginario. Poi gradualmente ho capito che Giuliano da Empoli si è ispirato a Vladislav Surkov per certi tratti del personaggio. Quando con Emmanuel abbiamo scritto il nostro Vadim Baranov, ci siamo allontanati ancora di più da Surkov.
Quando abbiamo scritto con Emmanuel notre Vadim Baranov, on s'est éloigné encore plus de Surkov.
Ad interpretare magistralmente Vladimir Putin è l'attore londinese Jude Law.
I approached it really like I have every part I've played.
L'ho affrontato come per ogni altro ruolo, ho un processo molto particolare che per me funziona. Entrando nel personaggio mi sono reso conto di sapere molto poco di lui. Avevo un'opinione, sapevo quello che avevo letto sui giornali, ma non avevo mai avuto l'impulso di leggere i tanti libri che sono stati scritti su di lui. Quindi ho studiato, ho imparato tutto dal giorno in cui è nato. Credo che al centro della storia ci sia la reazione, la risposta al crollo dell'Unione Sovietica e come ciò ha influenzato quella particolare generazione, da come sono usciti, da quello che immaginavano fosse una fine e sul come, in qualche modo, sono riemersi da quelle rovine. E questo, penso, sia nel cuore di quell'uomo.
Paul Dano interpreta altrettanto bene il vero protagonista del film, Vadim Baranov, uno stratega politico, un grande manipolatore di persone e di situazioni, che alla fine decide di raccontare la sua storia. Ma possiamo credergli?
Ah, good question. Can we believe him?
Possiamo credergli? Sì e no. Voglio dire, si sta raccontando la sua storia e credo che sia una sorta di significato testamentario. Penso che voglia raccontare il suo punto di vista sui fatti. Non credo che stia cercando il perdono, ma questa è una persona che voleva essere un artista e mi chiedo quasi se l'ultima sua opera d'arte sia la sua storia. Per me non è una questione se sia simpatico o antipatico il personaggio, ma più esplorare le molteplici sfaccettature di entrambi i lati della medaglia.
È una questione di esplorare le many facets within both sides of that.
E per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport, a seguire 6 di sera Magazine, stasera ospite di Angelica Arbasini sarà il pianista ticinese Francesco Piemontesi, che da anni si esibisce con le orchestre più prestigiose del mondo e che dirige le settimane musicali di Ascona, settimane giunte all'80ª edizione. A me non rimane altro che augurarvi dunque un buon ascolto e a nome di tutta la redazione dell'Inforadio, buona serata e buon inizio di settimana.